Negli ultimi anni, se siete stati a grandi concerti allo stadio o se avete visto dei video, vi sarete accorti dell'evoluzione di quello che un tempo erano gli accendini. Vi siete mai chiesti come fosse possibile che ne facessero entrare a migliaia e non sia mai successo niente di catastrofico? Io spesso. Dopo gli accendini sono arrivati i LED o i flash dei telefoni cellulari, molto più sicuri, forse meno poetici. Adesso entrate ed ecco che vi danno un braccialetto, lo indossate e questo durante il concerto fa giochi di luce insieme alle decine di migliaia di altre persone in tutto lo stadio, creando coreografie mozzafiato e spettacolari. Ma che magia c'è dietro? Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Non amo molto la folla, non vado spesso a concerti negli stadi, preferisco ascoltare la musica in cuffia a casa mia. Ma io sono un orso e questo non vuol dire che siano eventi spettacolari. Anzi, a essere sincero, spesso quando vado a eventi di questo tipo passo un tempo esageratamente lungo a guardare le luci, gli impianti, la console dove fanno tutto e vorrei fortissimamente essere lì mentre montano che durante l'evento. Questo da sempre, fin da piccolo. Se qualcuno mi fornisce un pass per un concerto qualunque all'Isozaki o allo stadio di Torino nella regia dove posso vedere come funziona, gli regalo il kit completo di adesivi, magnete, portachiavi, spilla e tutto quanto. Vi lascio nelle note un timelapse di come i Rammstein preparavano gli stadi per il loro tour del 2022, una figata pazzesca. Ho visto più di un video con queste coreografie fatte da tutti i braccialetti dati agli spettatori. La cosa non mi ha stimolato subito, ma quando Federico, conduttore del podcast Easy Apple, mi ha mandato un audio, ecco, la scintilla è partita e la scimmia si è impossessata di me.
Ciao Francesco, ti do un'idea per una prossima puntata futura. Sono stato adesso al concerto dei Coldplay ieri e all'ingresso ti davano un braccialetto di plastica, materiale riciclato, con dentro poi la cosa evidente che va dentro erano dei LED colorati che si accendono, e al concerto l'illuminazione di questi braccialetti era tutta controllata dalla regia, diciamo. Ma la cosa che è un po' pazzesca, poi finché è pazzesca finché non si sa magari cosa c'è dietro, è che nonostante i braccialetti te li dessero random, cioè non è che in base al tuo posto che avevi a sedere ti davano un biglietto, ti davano un braccialetto apposta, anche perché nel parterre non c'è un posto per esempio a sedere, però poi le illuminazioni erano tutte sincrone e riuscivano per esempio, non so, a far illuminare una porzione di spettatori per disegnare un cuore rosso, oppure cioè alternavano benissimo i colori. È una cosa pazzesca e andrà tramite qualche frequenza radio, wireless, non ne ho la più pallida idea, però era una figata pazzesca. Secondo me potrebbe essere interessante capire cosa c'è dietro questa tecnologia, che onestamente non mi sono minimamente interessato a capire quale sia, perché ho detto tanto lo dico a Francesco, farà una puntata e lo ascolto.
Avevo l'obbligo morale di sapere come funzionano questi braccialetti, che in effetti sembrano le cavigliere dei carcerati, ma andiamo avanti. Dopo che ho sentito la domanda, prima di andare a cercare, ho pensato come avrei fatto io. Stavo facendo altro, non avevo modo di prendere il telefono e cercare su Google, quindi ho immaginato un progetto di questo genere. Poi ho trovato le informazioni che mi servivano e, per la miseria, avrei fatto la stessa cosa. Se mi fosse venuto in mente per tempo e se avessi avuto i soldi per investirci, sarei ricco, credo. Una puntata propedeutica per capirne il funzionamento è la 176 sulle etichette segnaprezzo nei supermercati. Come può esserci un paragone? Vi assicuro che c'è. Arthur C. Clarke formulò tre leggi e la terza recita: qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. E tutto questo non è magia, come potrebbe sembrare, comandare decine di migliaia di braccialetti a distanza in uno stadio in sincrono. È solo tecnologia, scopriremo, anche abbastanza banale. Di fatto c'è un produttore che fa questi braccialetti, ne fa di due tipi. Uno è vincolato alla posizione del vostro biglietto nello stadio o nel palazzetto, l'altro no, ve lo danno a caso quando entrate. È esattamente come ci ha raccontato Federico. Il braccialetto è composto da una scheda elettronica tutto sommato semplice, con una batteria, un controller per LED colorati abbastanza potenti e un ricevitore. In un caso un'antenna a radiofrequenza e in un altro un ricevitore a infrarossi, tipo quello dei telecomandi della televisione. Partiamo dal più semplice, quello a radiofrequenza. Ci va un po' di preparazione logistica prima dell'evento. I braccialetti vanno programmati in base a quale sezione dello stadio saranno distribuiti. Poi viene piazzata una centralina di controllo in cabina di regia e un sistema a diffusione a radiofrequenza, tipo il Wi-Fi, ma su frequenze diverse. Immaginate un enorme telecomando del cancello del box, in modo da coprire tutto lo stadio. Quando si vuole fare il gioco di luci, viene trasmesso un segnale che raggiunge tutti i braccialetti, che in parole povere dice: se è un braccialetto programmato con il codice 1, accenditi in rosso; se sei programmato col codice 2, accenditi in blu; se sei programmato col codice 3, spegniti. In regia premono i pulsanti di questo enorme telecomando del cancello e, al posto di attivare un motore, comandano i LED di migliaia di braccialetti o mille altre varianti. Queste varianti possono essere programmate e trasmesse in anticipo, ad esempio per essere allineate sulla musica o sullo spettacolo, oppure possono essere comandate manualmente tramite una specie di mixer. Il limite di questo sistema è che va per blocchi, e se le persone si spostano i colori possono contaminare blocchi diversi, e potreste vedere un braccialetto rosso in un blocco che dovrebbe essere tutto quanto blu, così poi gli steward possono andare a prenderlo e a portarlo al posto giusto. Questa cosa si risolve e si migliora con la versione a infrarossi. L'infrarosso è sempre un'onda radio trasmessa nell'etere, ma essendo molto vicina allo spettro luminoso ha alcune caratteristiche molto interessanti. La prima è che i nostri occhi non la vedono. Posso illuminare con l'infrarosso e trasmettere dati ovunque voglia senza dare fastidio a nessuno. Nessuno vede e non fa male agli occhi o alla pelle, neanche agli altri dispositivi, come ai sensori delle fotocamere dei vari telefoni, che hanno un apposito filtro. La seconda è che non crea disturbo a nessun'altra apparecchiatura. Ok, nessuno si porta un televisore a un evento, problema sistemato. La terza è che, come la luce, se messa su un proiettore può essere molto focalizzata, e come i fari luminosi posso illuminare con delle apposite maschere facendo dei disegni. Usando un codice a rapidi impulsi posso anche trasmettere dati. I braccialetti a infrarosso, al posto dell'antenna a radiofrequenza, hanno un sensore che riceve gli infrarossi, esattamente come i vecchi televisori, anche se è vero che quelli nuovi ormai hanno i telecomandi a radiofrequenza. Tra i vari impianti del concerto vengono installati dei proiettori come quelli delle luci che si muovono, ma a infrarosso. Adesso immaginiamo di trasmettere in un certo punto dello stadio un fascio a infrarosso contenente un impulso di dati che dica: accenditi con il colore verde. Tutti i braccialetti che verranno raggiunti da questo fascio di luce invisibile si accenderanno di verde. Quando il fascio smette, si spengono tutti. Se io metto una maschera davanti al fascio e faccio in modo che sia a forma di stella, sugli spalti vedrò una stella verde accendersi. Essendo un proiettore mobile, posso muovere questo illuminatore invisibile e la stella verde si muoverà, perché mano a mano che nuovi braccialetti vengono colpiti si accenderanno, e quelli che usciranno dal raggio infrarosso verranno spenti. Intuito come funziona questo sistema, basta divertirsi a illuminare con vari fari a infrarosso varie zone dello stadio per comporre giochi luminosi, scritte, simboli, bandiere e tutto quello che si vuole disegnare. Il limite sono i colori che possono emettere i braccialetti e quanto sono grandi i proiettori all'infrarosso. Per l'ambiente, a fine evento, devono essere restituiti in appositi cesti, tanto a casa non sarebbero comunque utilizzabili. Nelle note vi metto un video interessante del Wall Street Journal che ci ha fatto un articolo e il sito del produttore.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi fa tutta la produzione settimana dopo settimana, da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico, mettendo mano al portafogli con una donazione che sia ogni tanto ho un abbonamento mensile dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle singole puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono molto contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value, potete fare riferimento alla puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualche cosa in quest'ultima settimana. Nel dettaglio, gli abbonati Andrea e Alen, le donazioni spot di Matteo e Luca e chi usa il Value for Value, Nicola, Gabriele e Federico. Oltre a donare direttamente, potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e web. Per loro metto la mano sul fuoco. Tutte le persone che si sono abbonate mi hanno dato feedback estremamente positivi. E non dimenticatevi di parlare bene di Pillole di Bit a chi non lo conosce o a chi non sa dell'esistenza dei vari podcast. Prima di chiudere questa sezione, una piccola grande novità. Visto che siete stati davvero molto generosi nel mese di luglio, ho deciso che da ora in avanti, per ringraziarvi in modo reale, se viene superata una certa soglia durante il mese, vi regalo una puntata extra il primo giorno del mese successivo. In questo caso, siete stati fantastici a luglio, a agosto scrivo, esce una puntata nuova il primo settembre. Sarà una puntata speciale, diversa dal solito, e racconta una storia nel mondo dell'informatica. Ancora davvero grazie. Per sapere a che punto siamo, aggiorno una percentuale rispetto alla soglia da raggiungere sul sito ogni lunedì nella barra laterale. Vi è mai capitato di dover accedere in remoto al computer di un amico o a un parente per dar loro supporto? Ci sono mille tool e tutti, dopo un po' di connessioni, iniziano a dirvi che sì, è gratis, ma non lo usi davvero per scopi personali, che sarebbe meglio pagare e così, anche se per davvero lo usate solo per assistenza occasionale, iniziate a avere qualche difficoltà. E poi non funzionano praticamente nessuno verso i Google Chromebook. Bene, esiste un tool che funziona su ogni piattaforma, funziona abbastanza bene e almeno per ora è gratis. È fornito da Google e funziona dentro il browser Chrome. E funziona anche con i Google Chromebook. Andate su remotedesktop.google.com/support voi e chi deve ricevere supporto. A chi deve ricevere supporto fate installare l'estensione e eventualmente il piccolo client in modo che possa ottenere il numero identificativo per la connessione. Ve lo fate dare ed ecco che potete fargli assistenza. Serve un account Google, mi raccomando. Se invece avete bisogno di accedere al vostro computer sempre acceso da ogni parte del mondo, andate su remotedesktop.google.com/access e fate la rapida configurazione. Avrete accesso diretto a quel PC come e e quando volete. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!